inventato e piacere.
Quando mi ha presentato Rosa ha detto che sono anche poeta. Scrivo qualcosa che assomiglia alla poesia, non so se sono poeta, forse quello che scrivo sono dei pensieri in forma di poesia, qualche volta una preghiera in forma di poesia. E stasera allora, proprio per parlare di San Giuseppe, voglio leggervene una. Qui l'avevo messa alla fine, però dopo alla fine ve la leggo subito. È un po' lunga, però ci introduce così, al di là dei concetti, attorno a questa figura che dopo la Madonna è la più importante della fede, per la fede cristiana. L'ho intitolata così: Povero Beato Giuseppe. Povero Giuseppe, a sentire che a te, angosciato per Gesù, risponde che il Padre, lui, ce l'ha in cielo. Neppure Maria capisce, ma gli è madre lei, mentre tu devi tornare al tuo posto, tu, di custode. E ti torna alla mente il tormento dei giorni che dovevi e non volevi entrare nel mistero di Maria, non più tua, e t'aggiustasti a fatica, volentieri, a dare il nome a quel bimbo per fargli da padre. Ti rallegrò la sua nascita e la visita dei pastori poveri e dei ricchi saggi d'Oriente e il sorriso di Maria, ancora più bello, in quella grotta. Ma fu subito fuga, paura per loro e per te, di non essere all'altezza contro nemici potenti e cattivi. Tu, povero Giuseppe. Beato però, perché a dire papà al Padre del Cielo, da te solo l'apprese quel figlio, insieme all'arte del falegname. Povero e beato Giuseppe, senza parole, a custodire il mistero più grande nella polverosa bottega dove lo guardi guardarti, a chiederti sostegno. A te, che l'avresti voluto da Dio, che invece dovevi nutrire tu con le minestre di Maria, anch'ella penosa accanto a te. Ah no, scusate, anch'ella pensosa accanto a te. Vi obbediva, ma a modo suo, come tutti i figli e infinitamente di più, sottomesso imparava l'obbedienza, ma lo sguardo mirava lontano, più dei confini del mondo. E tu, povero beato Giuseppe, zitto, a portarne il peso, serio e sereno, da padre adottivo di Dio.
Grazie. Grazie. Possiamo averla? Ok, grazie. Sì.
E adesso andiamo al serio. Avete sentito?
Sì, scusate.
ieri abbiamo ricordato come Elia è stato interpretato addirittura come fondatore effettivo dell'ordine per potersi difendere dinanzi ad altri ordini nati prima dei Carmelitani. C'è stata un'altra pretesa, questa molto più leggera. È circolata anche la pretesa, infatti, che a portare la devozione di San Giuseppe in Occidente fossero stati i Carmelitani. La devozione di San Giuseppe, infatti, nasce in Oriente molto tardi. Nasce in Oriente nel IV secolo. A noi ci sembra lontano e quindi abbastanza presto, ma il IV secolo vuol dire più di 300 anni. In Occidente è cominciato un po' più tardi, ma non possiamo pretendere che siano stati i Carmelitani a introdurlo come qualcuno ha preteso. È vero tuttavia una cosa, non meno importante, o perlomeno non troppo meno importante, cioè che furono i Carmelitani i primi a comporre un ufficio proprio di San Giuseppe. Questo sì, è vero. In onore del santo, i Carmelitani del Belgio, più precisamente di Bruxelles, nel 1580 stamparono un ufficio, un libro, un piccolo breviario dedicato alla devozione di San Giuseppe. Era il 1580 e quindi, in teoria, senza poterlo provare, perfino Santa Teresa può averlo usato questo breviario, perché lei è morta nell'82, quindi almeno negli ultimi anni della sua vita. Però anche questo non lo sappiamo. Sappiamo però molte cose che vanno a merito di Santa Teresa, alla quale sì, possiamo attribuire la rinascita della devozione, dell'attenzione, diciamo così, perché devozione oggi ha preso un significato un pochino, come si diceva prima, da bacchettoni, se non si sta attenti. E sicuramente Santa Teresa e poi i suoi figli e le sue figlie hanno contribuito a far sì che nella Chiesa si prendesse sul serio, cosa che dovrebbe essere stata presa sul serio fin dall'inizio, perché San Giuseppe non è uno qualsiasi, però di fatto ci è voluto questo sforzo al quale Teresa ha contribuito molto, così questo lo dicono anche autori al di fuori del Carmelo. Per sottolineare quanto la Chiesa abbia faticato, diciamo che la Chiesa, almeno per quanto sappiamo noi, ci sono sempre state le statue di San Giuseppe, ha sempre avuto una certa devozione. Però, mentre nel canone romano, sapete che ora nella messa si usano diverse preghiere eucaristiche, ma per quelli che siamo un pochino più grandi, sappiamo che prima ce n'era una sola, quella che adesso si chiama canone romano, c'era una sola preghiera eucaristica, dove ci sono alcuni nomi, sia prima della consacrazione di santi, sia dopo la consacrazione, apostoli, martiri e così via. Ora c'è anche il nome di San Giuseppe. Ma chi ce l'ha messo? No, Giovanni XXIII. Quindi abbiamo dovuto aspettare Giovanni XXIII. Per metterlo in tutte le altre preghiere eucaristiche che sono nate dopo il Concilio, che quindi avrebbero dovuto includerlo in forza di questa inclusione da parte di Giovanni XXIII, è stato Papa Francesco, sì, a includerlo anche in tutte le altre preghiere eucaristiche. Dunque vedete quanto siamo stolti, quanto è stolta anche la Chiesa? San Giuseppe c'era ma non c'era. lui che era stato scelto come padre putativo di Gesù. Padre putativo di Gesù vuol dire padre adottivo di Gesù. Quando sappiamo dal codice, non soltanto nostro, dei nostri tempi, ma dal codice romano antico, che un padre adottivo è uguale a un padre naturale, dal punto di vista delle responsabilità. Bene. Era particolarmente devota a San Giuseppe e ho sentito dire che gli apparve molte volte e che camminava al suo fianco, disse una testimone per la beatificazione di Santa Teresa. Santa Teresa, che a questo santo aveva dedicato 10 monasteri, ne ha fondati 17 e su 17 10 li ha dedicati a San Giuseppe. Poteva cambiare santo, un po' di fantasia, no? In tutti i monasteri voleva che la festa del santo fosse celebrata sempre con la massima solennità e devozione. E questo appunto quando nell'universalità della Chiesa non accadeva, non c'era tutto questo slancio nei confronti di San Giuseppe. Il vincolo che legava Teresa al santo falegname, padre di Gesù, poggiava su 3 grandi grazie per quanto riguarda la sua esperienza. Ella infatti attribuiva a San Giuseppe la sua guarigione. Sapete che Teresa è stata molto malata, soprattutto nei primi tempi della sua vita, al punto che una volta, e si riferisce sicuramente a questo, l'ultima grande malattia, era già pronta la cassa per seppellirla, perché era morta, era clinicamente morta, anche la cera buttata sui suoi occhi non dava nessun risultato. Non fu sepolta. No. Perché suo padre istintivamente, la mamma non ce l'aveva più, aveva soltanto il padre, istintivamente si incaponiva a dire no, aspettate, e ne uscì. Ecco, Teresa attribuisce questo all'intercessione di San Giuseppe. Attribuisce inoltre la sua conversione. Noi siamo abituati a parlare di conversione quando Sant'Agostino, che passa da una vita di peccato, per modo di dire, perché era un pagano e faceva quello che facevano tutti i pagani. Comunque passa da non credente a credente. Ma la conversione è un fattore che ci deve riguardare tutti i giorni. Non è che noi siamo convertiti, siamo cristiani, ma siamo in cammino per diventarlo. Diceva Kierkegaard, quel filosofo danese, protestante, però mistico nel senso che ha una vita di intimità profonda con Cristo, diceva di se stesso, e credo che farebbe bene che ognuno lo prendesse per sé: io non sono cristiano, sono un apprendista cristiano. Bene, comunque anche per Santa Teresa si parla di conversione in quanto c'è stato un passaggio tra l'essere monaca, buona monaca, ad essere Teresa di Gesù, in tutti i sensi, non soltanto perché portava questo nome, ma perché ormai si sentiva totalmente sua e quindi a sua disposizione. Bene, anche la conversione Teresa l'attribuisce all'intercessione di San Giuseppe. La terza grande grazia, appunto, è quella della fondazione perché non fu facile per lei, che era già monaca, uscire dal monastero per fondare un'altra cosa. La cosa normale che gli avremmo detto anche noi, gliela dissero le autorità, se vuoi una vita di perfezione, mettiti all'opera, falla. Non c'è bisogno di andare a cercare lontano. Ma, come voi sapete, quando dentro di ciascuno dei santi c'è una forza che li spinge, affrontano qualsiasi situazione. E in questo caso, dice Teresa, è stato lui ad intercedere, ovviamente presso il Signore, a portarmi, ed è per questo che lei ha voluto dedicargli non soltanto il primo monastero, ma addirittura 10 tra i 17 monasteri che ella ha fondato. Per quanto riguarda la fondazione del monastero, il Signore, che le aveva ordinato, le aveva fatto capire, di non indugiare più un istante a fondarlo, l'aveva infatti incoraggiata egli stesso, dicendole che quel monastero, lo scrive Teresa nel capitolo 32 della vita, doveva essere dedicato a San Giuseppe, che sarebbe stato di guardia a una porta e Nostra Signora avrebbe vegliato sull'altra. E lui, Gesù Cristo, sarebbe stato con noi. E per chi è stato ad Avila, a San Giuseppe di Avila, San José de Avila, c'è proprio la statua, le due statue della Madonna di San Giuseppe, che sono uno da una parte e uno dall'altra. Ma io non voglio parlarvi della devozione di Teresa a San Giuseppe, che non è male, che ce l'abbiamo anche noi. Voglio parlarvi di qualcosa di più importante, o di ugualmente importante. Ad Avila si conserva ancora una statua di San Giuseppe che Teresa, per avere il santo come compagno dei suoi viaggi di fondazione, portava sempre con sé sui carri che la conducevano di qua e di là. E non solo la portava con sé per avere da lui protezione, per essere protetta contro gli inconvenienti e i pericoli, ma anche per imparare da lui il raccoglimento, quello che ci costa tanto, no? Il raccoglimento anche lungo i viaggi, anche sui carri. Il volto di Giuseppe, che la Santa ha voluto si imprimesse nel cuore delle sue figlie, dei suoi figli carmelitani, è quello infatti del contemplativo. È questo l'aspetto sul quale vogliamo fermare la nostra attenzione. Lo dice soltanto una volta, ma lo dice in maniera talmente chiara ed efficace che vale la pena di prenderlo sul serio. Mi riferisco al capitolo 5 della vita, della sua autobiografia, precisamente ai numeri 6 e 7. Dunque, c'è la forza di Giuseppe intercessore, basato sul fatto che dopo Maria è lui il più vicino a Gesù. Teresa, da questo punto di vista, infatti, argomenta così l'efficacia della sua preghiera. Non ricordo, scrive, di averlo mai pregato di un favore che egli non mi abbia concesso. Mi ha sempre esaudito. E perché mi ha sempre esaudito? L'efficacia di ogni preghiera rivolta allo sposo della Vergine, spiega Teresa con la sagacia che la contraddistingue sempre, non dipende tanto dalla fede dell'orante, ovviamente ci vuole anche questa, quanto dalla posizione del santo. Anche se solo dal punto di vista legale, Giuseppe è stato infatti quel padre a cui obbediva e si sottometteva lo stesso figlio di Dio, così argomenta Teresa. Mentre ad altri santi, dice, Sembra che il Signore abbia concesso di soccorrerci in una singola necessità, ho sperimentato che il glorioso San Giuseppe ci soccorre in tutte, perché il Signore vuol farci capire che allo stesso modo in cui fu a Lui soggetto in terra, anche in cielo fa quanto gli chiede. È un modo ingenuo, ma realistico forse anche. Sì, una argomentazione migliore non la poteva trovare. Ma Teresa non ha finito di stupirci ed è lì dove vogliamo essere condotti. Infatti ha un'altra cosa importante da dirci, molto più importante, anche se non si sofferma in questo caso a spiegarne le ragioni. Importante e singolare. Come vi ho detto, la troviamo al capitolo sesto della sua autobiografia, ai numeri 7 e 8. Dopo aver infatti confessato di voler persuadere tutti, in forza di quel potere unico del Santo, a non aver paura di rivolgersi a Lui in qualsiasi necessità, perché esaudisce sempre, avendo su Gesù stesso il potere paterno, aggiunge, questo dovete scrivere, dovrebbero amarlo specialmente le persone di preghiera, quindi non le persone che hanno bisogno di aiuto, ma dovrebbero amarlo le persone di preghiera. Anzi, ed ecco l'imprevisto e imprevedibile consiglio, virgolette, parole di Teresa, chi non trovasse, dunque lei che è la maestra di orazione, no? Di preghiera, allora, dice, chi non trovasse un maestro che gli insegni la preghiera, prenda questo glorioso santo per maestro e non perderà tempo a cercare altrove, che vuol dire a cercare altri maestri. Un consiglio da prendere con molta attenzione e profonda gratitudine, soprattutto per chi conduce una vita da cristiano normale. Lo ripeto, come Gesù, la Madonna e San Giuseppe. Perché i monaci, le suore, i frati conducono tutti una vita diversa, più accomodata. E invece voi conducete la vita che ha condotto la Madonna, Giuseppe e Gesù. Gesù, Madonna e Giuseppe. Ci rido sopra, ma lo voglio ripetere continuamente, perché molto, per molto tempo nella Chiesa, per parlare di santità, si sono scimmiottati i monaci, si sono scimmiottati i sacerdoti, si sono scimmiottati i frati, si sono scimmiottati le suore. Per fortuna, da un po' di tempo, si è preso coscienza della santità come una vita che è da condurre sulle vie del mondo. Eccezionalmente ci sono i monaci, ci sono i religiosi, ci sono i sacerdoti, ma sono eccezioni dedicate a un certo scopo di vita particolare. Perché se andate a cercare la vocazione dei monaci nel Vangelo non ce la trovate. Ossia, c'è, ma non ci trovate la modalità, perché Gesù non ha parlato di ritirarsi nel monastero, mentre ha parlato di come vivere la vita da discepoli suoi. Capite? Allora, Teresa dice che chi vuole un maestro che insegni a condurre una vita di preghiera seria deve prendere San Giuseppe, perché miglior maestro di lui non c'è, né San Benedetto né Santa Teresa, lei non lo può dire perché sta parlando lei, e nessun altro maestro di preghiera. Sto sottolineandolo, perché altrimenti non sarebbe vero quello che dice Teresa. Cioè, io sto aggiungendo. Bene, è ovvio che Teresa non è ingenua, lo sa bene che il Vangelo non parla di come San Giuseppe pregava. E dunque? Sa bene Teresa che del modo di pregare di San Giuseppe, a differenza del poco che dicono di quello di Maria, perché su Maria qualcosa c'è, come abbiamo visto stamani, i Vangeli non parlano per niente. Questo lo sa anche Santa Teresa. Se dunque lo propone come il miglior maestro di preghiera, deve essere non nonostante che non ci sia nulla, ma proprio perché non c'è nulla. Proprio per questo silenzio. Proprio questo, infatti, insieme a qualche altro prezioso indizio fornito dagli evangelisti, evoca l'essenziale di ogni atteggiamento autenticamente orante. Come prega Giuseppe, dunque, visto che i Vangeli non ce lo dicono? A partire dai pochi accenni dei Vangeli, di Giuseppe, più che la preghiera, è facile immaginare la fatica. La fatica e le preoccupazioni per la famiglia che gli era stata affidata dalla provvidenza. C'è tuttavia una parola, una sola, ma sufficiente a svelare quell'atteggiamento orante che deve avere indotto Teresa a dichiararlo il migliore maestro di preghiera. E non soltanto di preghiera, ma di preghiera profonda, perché lei sta parlando alle sue figlie che si sono dedicate proprio a questo tipo di impegno. Giuseppe era giusto, come voi sapete, si legge nel Vangelo. Giuseppe era giusto, lo si legge al capitolo primo di Matteo. E dinanzi a ciò che era accaduto a Maria, sua sposa, cercava la cosa migliore da fare al cospetto del Signore. Supponendo di essere solo di ingombro accanto a colei che, toccata mirabilmente dall'alto, portava dentro di sé un mistero, si tormentava nel cuore e nell'anima per trovare una soluzione migliore. Non era una soluzione quella che si proponeva, perché avrebbe esposto Maria ugualmente al disonore. Dunque molto più probabile che Giuseppe abbia capito non soltanto che era innocente, ma che c'era qualche cosa di grande per cui lui era in sovrappiù. Non era più il fidanzato, non era più lo sposo promesso, e quindi il suo tormento era di uscire fuori, di dire: io che ci sto a fare qua? Sappiamo anche che questo tormento fu tratto fuori da quella visita notturna, da quel sogno in questo caso. Rassicurato misteriosamente dunque dall'alto, egli non esitò più un istante. Come gli aveva detto l'angelo, in sogno prese con sé Maria come sua sposa. Lei avrebbe dato alla luce il figlio, come gli disse l'angelo, concepito per opera dello Spirito Santo, ed egli gli avrebbe imposto il nome che gli era stato suggerito. Capì che Dio voleva anche la sua collaborazione. E Giuseppe, capito questo, fece, per usare le parole del Vangelo di Matteo, fece come gli aveva detto l'angelo. Destatosi dal sonno, prese Maria e la condusse con sé. È l'unica annotazione evangelica su un tormento risolto nell'ascolto. Un tormento risolto nell'ascolto notturno di una ispirazione dall'alto, insieme agli ordini, anch'essi ricevuti in sogno da parte di un angelo, relativi alla fuga in Egitto. Possiamo aggiungere questo. E tuttavia la sua carta d'identità. Chi è Giuseppe, secondo il Vangelo? Giuseppe è quell'uomo che, essendo fidanzato con una ragazza, quindi avendo in sogno di sposarsi con lei, trovatosi di fronte a un evento che superava tutte le previsioni, avendo intuito in forza della fiducia che aveva in questa sua ragazza che c'era effettivamente non un tradimento ma qualcosa di grandioso, egli avrebbe voluto fare un passo indietro. Diciamo pure che ha avuto paura. Ecco, Giuseppe dunque è colui che, nella paura di essere di troppo sul cammino di Dio, di non sapere come comportarsi, essendo giusto, si aggiustò, ma non nel senso banale del compromesso, ma continuò ad esserlo giusto, cioè continuò ad essere un uomo in ricerca della volontà di Dio. Ecco che cosa deve avere intuito Teresa quando, con tutta sicurezza, senza neanche fermarsi a spiegarlo, dice: avete difficoltà sul cammino della preghiera? Andate dal padre Bagnez, andate dal padre gesuita tale, andate dal padre domenicano tra l'altro, dal francescano. Prendete San Giuseppe e non perdete tempo a cercare altri maestri. È l'unica annotazione evangelica, insieme a quella che spinge Giuseppe a fuggire in Egitto. È tuttavia la sua carta d'identità, anche come il migliore degli oranti. Rivela infatti che il cuore di Giuseppe continuò a stare attento alla volontà di Dio per tutta la vita, nel desiderio di adattarvi tutta la propria esistenza di custode. Giuseppe era giusto, scrive Matteo, ma la sua giustizia, come quella di Maria e quella di tutti i giusti, non indica semplicemente la irreprensibilità, cioè il non essere peccatore. Come accade a lui nell'episodio del sogno, l'essere indicato come giusto sottolinea soprattutto la capacità e il desiderio di aggiustarsi, di adeguarsi meglio. Adeguarsi alla volontà del Signore che lo chiama a servirlo, o meglio a servizio del suo impensabile e straordinario piano di salvezza. Attraverso l'angelo, infatti, il Signore non gli anticipa l'itinerario, non gli dice quello che avrebbe dovuto fare, dice semplicemente che è chiamato a dargli il nome, a dare il nome a quel bambino. Non anticipa niente altro, non dice cosa sarà, come si svolgerà la vita di Maria, di Gesù e sua, ma lo assicura della sua misteriosa presenza. Così era accaduto ad Abramo, così accadde a Maria e così doveva accadere a lui. Questa mattina abbiamo insistito sul fatto che Maria, da parte sua, conservava tutte le cose e le parole che si dicevano e le andava assimilando, potremmo anche dire, assimilando nel suo cuore, confrontando con la sua fede. Così Giuseppe. Da uomo giusto, Giuseppe voleva trovare il modo migliore di come comportarci, cioè nel caso per non esporre Maria aveva pensato, ma sono pensieri che non hanno fondamento, non hanno una utilità pratica, perché sarebbe stato ancora peggio esporre Maria, mandarla in segreto dove la mandava, in segreto. E sono quei pensieri che vengono quando non si sa che cosa fare. Ma si dimostrò veramente tale, quindi era giusto, voleva trovare un modo, ma la sua giustizia si manifestò soprattutto, si dimostrò soprattutto perché quando ebbe la certezza che in questo, che era questo che Dio si aspettava da lui, accettò di far parte del progetto. Con la responsabilità di padre di famiglia che col sudore della propria fronte provvede ai bisogni dei suoi, Giuseppe continuò ad aggiustarsi ogni giorno accanto a Gesù e a Maria per trarre il meglio dalle circostanze anche più sfavorevoli. Giusto poiché sta attento a compiere il meglio possibile il suo compito, nella certezza di non dover temere anche quando, come al momento del grande smarrimento iniziale e durante la fuga in Egitto, il suo cuore va sicuramente in fibrillazione. Questo deve avere intuito Teresa nel momento in cui, con la risolutezza di cui è capace, lo propone come il miglior maestro di preghiera. A partire infatti dal potere di San Giuseppe nell'ottenere qualsiasi tipo di grazia che gli si chieda, perché questo lo argomenta con molto spazio, essendo lui il padre putativo di Gesù, il padre legale di Gesù su questa terra, Gesù non può dirgli di no. Dunque avrebbe potuto dire: avete difficoltà nella preghiera? Pregate San Giuseppe e vi darà subito la grazia. Sarebbe stata questa la conclusione logica. Ve lo farà lui il miracolo? No. In questo caso Teresa dice: avete difficoltà nella preghiera? Prendete come maestro San Giuseppe, quindi non come intercessore, ovviamente non è proibito, ma la novità di Teresa è che lo propone lui che non... lui che... lui che vive la sua vita... Ovviamente si intuisce anche da quella sola parola che il Vangelo ci lascia, che la vive in questa giustizia, in questa ricerca della cosa migliore nella vita quotidiana, del suo mestiere, della preoccupazione per la famiglia, di come venire incontro alla necessità, di come condurre in esilio. Noi lo prendiamo ormai come una cosa poetica, ma pensate cosa vuol dire. Pensate cosa vuol dire per questi che vengono in esilio. E Giuseppe è quello lì, non è il santerello che sta lì in chiesa col giglio in mano. Quella è la figura con la quale noi vogliamo ritrarlo, ma Giuseppe è quell'uomo che lavora perché Gesù possa mangiare, e Maria, anche lui magari un po'. Vedete che modelli abbiamo. Se Teresa provvedesse, dicesse di chiedere a Giuseppe la grazia per essere aiutati a pregare meglio, a pregare bene, sarebbe un buon consiglio. San Giuseppe non mancherebbe certo di esaudire anche questa richiesta. Un consiglio del genere sarebbe più logico, ma pur non escludendolo, proponendo San Giuseppe come maestro di preghiera, Teresa si pone direttamente sul sentiero del Vangelo. Ella non parla infatti di un metodo di preghiera, ma dell'essenziale della preghiera, dell'essenziale, E a chi non trova un maestro che gli insegni a pregare, Teresa dice di prendere lui e di non perdere tempo a cercare altri. Chi non trovasse un maestro che gli insegni la preghiera, prenda questo glorioso santo per maestro e non perderà tempo a cercare altrove. Vedete come preghiera e vita sono la stessa cosa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per non lasciare un equivoco, quando dico preghiera e vita sono la stessa cosa, non lo dico perché non si debba pregare, ma nel senso che se la preghiera non porta alla vita e se la vita non porta alla preghiera, sono delle cerimonie. Il Signore non ha bisogno della nostra preghiera, nessun bisogno. Siamo noi che abbiamo bisogno di stare con Lui. Thank you.